Il lunedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.
Aspettando Godot.
Vivo tutti i miei giorni aspettando Godot. Dormo tutte le notti aspettando Godot. Ho passato la vita a aspettare Godot. Nacqui un giorno di marzo o d'aprile, non so. Mia madre che mi allatta è un ricordo che ho, ma credo che già in quel giorno però, invece di poppare, io aspettassi Godot. Nei prati verdi della mia infanzia, nei luoghi azzurri di cieli aquiloni, nei giorni sereni che non rivedrò, io stavo già aspettando Godot. L'adolescenza mi strappò di là e mi portò ad un tavolo grigio, dove fra tanti libri però, invece di leggere, aspettavo Godot. Giorni e giorni a quei tavolini, gli amici e le donne vedevo vicini. Io mi mangiavo le mani però, non mi muovevo e aspettavo Godot. Ma se i sensi comandano, l'uomo obbedisce. Così sposai la prima che incontrai, ma anche la notte di nozze però, non feci nulla aspettando Godot. Poi lei mi costrinse ed un figlio arrivò, piccolo e tondo urlava ogni sera, ma invece di farlo giocare un po', io uscivo fuori ad aspettare Godot. E dopo questo un altro arrivò, e dopo il secondo un altro però, per essere del tutto sincero dirò, gli avrei preferito arrivasse Godot. Sono invecchiato aspettando Godot, ho sepolto mio padre aspettando Godot, ho cresciuto i miei figli aspettando Godot. Sono andato in pensione 10 anni fa ed ho perso la moglie acquistando in età. I miei figli sono grandi e lontani però, io sto ancora aspettando Godot. Questa sera sono un vecchio di 70 anni, solo e malato in mezzo a una strada. Dopo tanta vita più pazienza non ho, non posso più aspettare Godot. Ma questa strada mi porta fortuna, c'è un pozzo laggiù che specchia la luna, è buio profondo e mi ci butterò, senza aspettare che arrivi Godot. In pochi passi ci sono davanti, ho il viso sudato e le mani tremanti, è la prima volta che sto per agire senza aspettare che arrivi Godot. Ma l'abitudine di tutta una vita ha fatto sì che ancora una volta per un momento io mi sia girato a vedere se per caso Godot era arrivato. La morte mi ha preso le mani e la vita, l'oblio mi ha coperto di luce infinita e ho capito che non si può coprirsi le spalle aspettando Godot. Non ho mai agito aspettando Godot, per tutti i miei giorni aspettando Godot. E ho incominciato a vivere forte, proprio andando incontro alla morte. Ho cominciato a vivere forte, proprio andando incontro alla morte.
Aspettando Godot, appunto title track dell'album di Claudio Lolli, uscito esattamente 50 anni fa, del quale possiamo con piacere chiacchierare con il nostro ospite di oggi telefonico, Nicola Lesini. Ci sei, Nicola? Non lo sento, Nicola. Risentiamo un pochettino il brano, sarà caduta la linea.
Ma credo che già in quel giorno però invece di poppare io aspettassi Godot. Nei prati verdi della mia infanzia, nei luoghi azzurri di cieli aquiloni, nei giorni sereni che non rivedrò, io starò già aspettando Godot. L'adolescenza mi strappò di là e mi portò ad un tavolo grigio.
Eccoci qua, vediamo un po', ci sei, Nicola?
Sì, eccomi, buonasera, ciao Fabrizio.
Buonasera a te, grazie per questa bella, come dire, presenza importante, come sempre quando si parla di personaggi come Claudio Lolli. Allora, abbiamo ascoltato appunto la title track Aspettando Godot di quest'album esattamente 50 anni fa, credo che fosse il 20-22 di febbraio quando uscì questo disco, e Nicola l'ho cercato proprio perché con lui ha condiviso una lunga parte del tragitto musicale. Gli ultimi anni di carriera e di vita di Claudio Lolli sono stati appunto caratterizzati dalla collaborazione con Nicola Alesini.
Sì, una decina d'anni abbiamo suonato insieme.
Quindi insomma non certo una parentesi di poco conto. Intanto ti volevo chiedere come hai conosciuto Claudio Lolli e come e quando è nata la vostra collaborazione.
Allora, Claudio l'ho conosciuto grazie a Jonathan Giustini.
Ah, speaker.
Tutti quanti.
Certo, come no.
Lo conoscete, che anche i nostri ascoltatori conosceranno bene, giornalista e inventore di scatole sonore di tantissimi anni, insomma, che lui un giorno mi incontra all'uscita di un concerto e mi dice se volevo suonare con Claudio Lolli. E io sono trasecolato, perché per me è stato sempre un mito, no? Quando tu c'hai uno dei miei miti, insomma, se mi avessero detto Bob Dylan forse non sarebbe stata la stessa cosa.
La stessa emozione.
E la stessa emozione, esatto. E io gli ho detto ma scherzi, invece era vero. Lui mi ha detto sai, siccome Claudio ormai da tanti anni, da circa 16 anni, 18, non so, sta suonando ormai in duo con Paolo Capodacqua, credo che il modo di suonare la chitarra di Paolo Capodacqua si potrebbe sposare benissimo con il tuo modo di suonare il sassofono.
Beh, fu una bella intuizione, eh?
Sì, devo dire una bella intuizione. Io sarò grato a Jonathan per sempre, perché questo mi ha consentito questo incontro, che altrimenti non so proprio come sarebbe potuto nascere. E inizialmente nasce con una piccola collaborazione, sempre prodotta da Jonathan, nel disco La scoperta dell'America, in cui io ho arrangiato insieme a Capodacqua e ad altri musicisti una suite di poesie che si chiama Rumore Rosa, che è l'ultima traccia del disco. Dopodiché lui mi chiamò per ringraziarmi di questa collaborazione, peraltro a distanza, perché io ho registrato a casa le cose. E poi ci siamo visti quando hanno presentato il disco qui a Roma, abbiamo fatto amicizia, sono montato sul palco e ho suonato con lui tutta la serata completamente senza prove, completamente senza... se non c'avevo una scaletta con delle note neanche completamente esatte, scritte da Paolo sulle tonalità. Eravamo a Locanda Santile, mi ricordo.
Bei tempi.
E abbiamo fatto, io dovevo fare un paio di brani insieme, invece abbiamo fatto tutto il concerto. E nell'intervallo Capodacqua mi dice: c'è Claudio che vuole sapere se tu sei libero, se vuole suonare con noi, se vuoi suonare con noi
in pianta stabile.
Non ecco. Ti dico, io camminavo sulle acque quella sera. Ecco.
Beh, insomma, bella emozione.
Collaborazione magnifica, devo dire, meravigliosa, perché come persona era una persona veramente unica.
Senti, a proposito di questa, diciamo, tua particolare vicinanza, spesso si associa la figura di Claudio Diroli a quella di un artista integerrimo, mai addomesticato alle logiche del mercato e del pensiero unico comune, come se fosse una specie di santino, forse che neanche lui voleva, nel quale neanche lui voleva essere identificato. Però parlaci un pochettino, appunto, di come lui eventualmente viveva questa percezione, e ovviamente invece di oltre che dell'Olli pubblico, parlaci di quello più intimo col quale hai interagito così a lungo.
Ma il Olli privato era una persona solare, continuamente spiritosa, ricca di battute. Quando andavamo in giro era un continuo stare insieme in allegria. E devo dire che almeno tutta la fase della sua vita artistica che ha percorso con me, anche sul palco, lui mostrava tutta una caratura di ironia, di sarcasmo, di leggerezza, che quindi contrastava con quella immagine che in qualche modo gli era stata costruita e dipinta addosso, e che forse i primi tempi anche lui aveva in qualche modo incoraggiato,
assecondato, certo,
di essere estremamente sempre con il piede vicino al suicidio. Lo hanno accusato di tutto, e quindi diciamo lui come persona era veramente un altro, ma era veramente un altro dal punto di vista, parlo, umorale, della voglia di vivere. Dal punto di vista invece come etica personale, come onestà intellettuale, era proprio quello che si può dedurre dalle canzoni. Cioè lì c'era una coerenza assoluta tra l'etica di Lolli, l'impegno civile, diciamo anche politico, perché no, di Claudio, che traspare dalle prime canzoni che ha composto quando aveva 16 anni fino ad arrivare alla fine. C'è una corrispondenza totale, cioè era una persona di una onestà, di una coerenza, a volte spinta anche all'eccesso, che lo ha reso anche in qualche modo, parlo in qualche modo, anche responsabile del non essere in qualche modo stato incoraggiato, spinto e messo in luce sia dalla critica musicale sia proprio dal sistema, diciamo, della produzione artistica nel nostro paese. Questo essere schivo, non cedere mai a nessun compromesso, lo ha portato ad essere
un po' emarginato, se vogliamo.
Forse la parola esatta è emarginato, bisogna dire la verità, lui è stato emarginato, perché il livello e il valore di quello che lui ha scritto ancora oggi, secondo me, non è stato scoperto abbastanza.
E diciamo ci voleva forse il cinquantenario per ritirar fuori anche questo gioiellino che, appunto, aspettando Godot, che forse lui, almeno leggendo quello che scrive proprio il tuo sodale Paolo Capodacqua nel recente articolo sul Manifesto, forse lui si scherniva un pochettino perché lo considerava un po' troppo, come dire, intimista, un po' troppo, quasi come se fosse un preludio del riflusso che sarebbe venuto poi nei decenni a venire, insomma, qualcosa di troppo autoindulgente, o no?
Ma diciamo che lui a quella canzone non ha dato mai un'importanza, almeno per quanto riguarda quello che io ho potuto verificare. Tanto in questi 10 anni insieme non l'abbiamo mai suonata, per dirti, no?
Certo.
Credo che lui la ritenesse, ma questa è un'idea mia, fin troppo didascalica in qualche modo.
Sì, forse anche questo rispetto, potrebbe essere una lettura, certo.
Perché rispetto a tante canzoni che in qualche modo lui ha voluto sia far riemergere con nuovi arrangiamenti, ti ricordo che molte di queste sono state riarrangiate da me da Capodacqua e sono finite nel disco Love Songs, no?
Certo.
Lì c'era un c'era un'altra caratura, secondo me. Forse, ma questa è un'opinione mia personale, la canzone proprio aspettando, non il disco, parlo della canzone, il disco è un'altra cosa, nel disco ci sono delle perle a tutto campo, però la canzone in quanto tale credo che oggi, vista da oggi, sia un po' datata, questa almeno, questa però è una mia...
Però è una bella fotografia del momento, per quello che sì. Penso io, cioè voglio dire, magari una fotografia un po' ingiallita, un pochettino virata seppia, come si usa quando si usano le foto antichizzate, però insomma fotografa abbastanza bene un certo sentire giovanile di quegli anni, no? È anche il motivo per il quale l'abbiamo cominciato ad amare, no?
Sì, questo senz'altro. Aspetta che sto prendendo in mano il disco per poterti dire qualcosa di più, no? In questa direzione che tu stai dando a questa intervista. Per esempio, altra luce, altra, diciamo, luminosità, altra potenza c'è il brano Borghesia, no?
Ecco, quello chiuderemo la nostra chiacchierata perché era inevitabile.
È diventato un manifesto.
Col quale chiudeva anche i suoi concerti, giusto?
Chiudevamo tutti i concerti con Borghesia.
E questo, diciamo, era un pezzettino di racconto che mi riservavo per la conclusione, perché devo confessare a te e ai nostri ascoltatori che io ho scoperto da una cassetta che rubai a casa di un mio amico, era del fratello di un mio amico più grande, cioè il fratello più grande di un mio amico, e scoprì Claudio Lolli senza aver mai visto la copertina del disco, senza avere neanche un'idea di che faccia potesse avere, cosa che all'epoca era abbastanza ricorrente perché non è che c'era l'esposizione mediatica che c'è ora.
Certo.
Ascoltai per la prima volta Michelle, devo dire ero proprio un pischelletto, e nonostante appunto anche questa probabilmente ricadeva nel novero delle canzoni, non dico rinnegate da Claudio Lolli, ma sicuramente quelle che aveva meno voglia di riproporre, no? Ne concordi, Michelle? La facevate?
No, però il motivo per cui non la facevamo, Michelle, secondo me, e credo secondo anche Paolo Capodacqua, è che la canzone è, diciamo, nello stile con cui noi conducevamo i concerti era piuttosto difficile da realizzare in pubblico, da eseguire. Michelle non è una canzone facile. E siccome noi avevamo uno stile di produzione del concerto molto particolare, 10 anni con Claudio, mai fatta una prova, per farti capire. ci siamo mai messi a provare una canzone né prima né dopo. Michelle secondo me va provata.
Un po' più complessa.
È un po' complessa e un po' difficile. Altra cosa che ci piaceva eseguire, le canzoni come venivano, nel senso che non è che rispettavamo completamente i tempi delle battute, era, capito, Claudio poteva rallentare, poteva entrare un po' dopo, noi insomma...
Il brivido dell'imprevisto per certi versi.
Sì, diciamo in qualche modo, anche se non mi piace la parola, eseguivamo delle canzoni, diciamo, cantautoriali, in uno stile un po' jazzato, un po' jazzistico.
Certo.
Nel senso che il tema era quello, le parole erano quelle, gli accordi e l'orchestrazione della chitarra di Paolo erano quelle, però c'era una grandissima elasticità. E credo che Michel questo...
Non lo poteva permettere.
Un po' complicato.
Però senti,
è uno dei suoi capolavori, ecco.
Ecco, meno male che lo dici tu, perché insomma, siccome io ho un legame veramente quasi viscerale con questa canzone, non sapevo se la cosa ti avrebbe fatto particolarmente piacere, ma prima di proseguire la nostra chiacchierata volevo condividere questa mia particolare emozione nell'ascoltarla e nella riascoltarla, mandandola in onda adesso. Quindi prima di proseguire la nostra chiacchierata con il nostro gradito ospite Nicola Lesini, ascoltiamo sempre da Aspettando Godot, Michel.
Michel, dei nostri pantaloni corti, delle tue gambe lunghe, magre e forti, e della rabbia che mi davano correndo tutti i giorni un po' più svelte delle mie. Ti ricordi, Michel, dei nostri soldatini morti nella difesa eroica dei bastioni e seppelliti in una siepe con onori militari inventati lì per lì. Ti ricordi, Michel, del banco nero in terza fila che ascoltò tutte le risate di due bambini che vivevano in un sogno che non si ripeterà. Ti ricordi Michel, ti ricordi Michel, ti ricordi Michel. Ti ricordi Michel che a me piaceva Garibaldi, ma tu dicevi che era un buffone e che senz'altro non poteva sostenere il confronto con il tuo Napoleone. Ti ricordi, Michel, di come ti prendevo in giro per l'R moscia che ti era rimasta, solo ricordo della Francia e della tua prima casa, dei tuoi amici di lassù. Ti ricordi, Michel, di come era esclusiva la tenerezza che ci univa e accompagnò la nostra infanzia fino ai giorni della nuova realtà. Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel, di come a me dispiaceva quando parlavi sempre di ragazze e delle voglie che avevi con due occhi un po' sottili che non conoscevo più. Ti ricordi, Michel, di quando i miei capelli corti ti davano fastidio e dicevi che se non la piantavo di fare il bambino tu con me non ci saresti uscito più. Ti ricordi, Michel, quel giorno che facemmo a pugni tornando a casa dalla scuola con la cartella appoggiata a una colonna a due passi dal palto? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel, il giorno che morì tua madre, che tu piangevi tanto che anche il cane che ti voleva così bene non aveva il coraggio di avvicinarsi un po'. Ti ricordi, Michel, che tristi erano quei giorni? Io non sapevo proprio cosa dirti e che confusione avevo in testa e che stupore sul tuo viso e che voglia di partire. Ti ricordi, Michel, quei due saluti alla stazione e i lacrimoni venir giù quando la macchina comincia a far pressione, tu dovesti salir su. Ti ricordi, Michel, che fretta che avevano tutti di far partire la vettura, mentre lento il tuo vagone se ne andava, ritornava la paura. Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel?
Michel, secondo ascolto da Aspettando Godot, a 50 anni appunto dalla pubblicazione di questo album. Stavamo in, come dire, in privato con Nicola osservando di quanto ci accomunasse anche l'ascolto di questo brano e di quanto ci fossero delle affinità anche nel, come dire, nel condividere le emozioni che questa canzone non ha mai smesso di trasmettere, giusto Nicola?
Sì. Anche adesso, adesso malgrado l'ho ascoltata in malo modo tramite il telefonino, quelle parole arrivano
come una lama nel petto.
Lama. Esattamente, bravo, esattamente.
E beh, comunque, insomma, questo è qualcosa, un privilegio di pochi grandi, e secondo me, come spesso accade in Italia, noi dobbiamo sempre aspettare che le persone non ci siano più per saperli collocare nella giusta grandezza. Insomma, io credo che usando un luogo comune, in altri paesi ad uno come Claudio Rolli intitolerebbero strade, aprirebbero musei a sua memoria, insomma, quindi, mentre invece qui stiamo comunque a parlare di un artista di nicchia. Certo, era un artista, come abbiamo detto più volte, che non accettava compromessi, quindi probabilmente si è un po' fatto terra bruciata intorno. Tu che pensi?
Che ti devo dire? Dico solo che la città di Bologna, oltre ad averlo dimenticato in vita, lo sta dimenticando anche ora che non c'è più, nel senso che ogni anno fanno delle ricorrenze, dei premi, titolano delle strade. Claudio viene ancora oggi
ignorato. Il famoso silenzio assordante.
Sì, è assurdo, però è così. Non lo so, forse il fatto che, se tu ci pensi, no? Se le sue canzoni fossero state, magari anche due o tre, non di più, fossero state cantate da cantanti anche di qualità, perché no, ma cioè, voglio dire,
più di nome.
Rimanga tra di noi in mezzo ai 3.000 che ci stanno ascoltando.
Magari.
Ma se Mina non avesse cantato la canzone di Marinella, Fabrizio De André sarebbe emerso dal nostro paese?
Beh, lo stesso De André credo che lo confessò, dice che appunto deve ringraziare quella canzone, perché se
lo riconoscesse.
No, ma lui disse proprio che grazie a quella canzone avete perso un mediocre avvocato, perché lui era destinato agli studi di giurisprudenza, e non so quanto ci avete guadagnato come musicista, però insomma lui era perfettamente consapevole che quello è stato proprio il sliding door, insomma il punto di svolta della sua vita musicale. Sì, probabilmente sì, ma se tu ci pensi bene, no? Adesso hanno, giustamente, perché io lo adoro, hanno celebrato, come sempre accade, esagerando, facendone un altro monumento, Lucio Dalla. Però voglio dire, adesso non voglio mettere a confronto due artisti, però insomma un briciolo di quello che è stato riconosciuto a Lucio Dalla non sarebbe stato giusto e opportuno volerlo riconoscere anche a Claudio Rolli? Che cosa ci costa una cosa del genere? Non è che una cosa escluda l'altra, ecco, no?
Certo.
E forse ecco questo discorso che non è mai stato, come dire, catalogabile, non è mai stato domabile, non mi viene un altro termine, insomma, sempre antagonista, sempre coerente a se stesso, senza mai, come dire, una concessione alla facile, che ne so, all'applauso generale, insomma, forse questo un pochettino non è mai andato giù al mainstream, a chi poteva in qualche maniera tenerlo un pochettino più in considerazione. Tu che dici?
Ma guarda, ci sono dei misteri secondo me, perché io capisco il suo carattere schivo, questa sua tendenza a non vendersi in qualsiasi modo e maniera. Però voglio dire, ci sono molte canzoni che io ho immaginato cantate da Fiorella Mannoia, no?
Certo.
Ora, come mai una come la Mannoia, che ha pescato anche in un repertorio di canzoni di un grosso spessore, no?
Certo.
Così che non sia passato mai davanti un testo, una canzone di Claudio. Cioè, questo resta per me un mistero. Io
sì.
Su Facebook all'inizio, quando chiesi l'amicizia alla Mannoia, su Messenger gliel'ho anche chiesto, gliel'ho proposto, gli ho detto: ma perché non cerchi nel repertorio di Claudio, potresti trovare del materiale eccezionale che cantato da te potrebbe veramente brillare. Questo perché io sono un fan della Mannoia, a me piace molto come canta e come interpreta, no?
L'unico che adesso è arrivato un messaggio, un SMS che, di un ascoltatore, Mario, che ci ricorda che l'unico che lo abbia fatto, diciamo tra quelli più conosciuti, è stato Luca Carboni. Bisogna dargli merito di ciò, perché...
Benissimo, ma è l'unico caso che abbiamo da poter citare.
Sì, e poi comunque parliamo di un artista non al culmine della sua carriera, perché Carboni, diciamo, ne ha riparlato, cioè è sempre un grande autore, molto rispettato e molto ascoltato, però sicuramente lo ha tirato fuori in un momento in cui la sua carriera non era più al top, e secondo me qualcosa vorrà pure significare tutto ciò, insomma, forse perché era libero da certi lacci e lacciuoli del business, del musical business.
Ricordiamo allora anche Riccardo Sinigaglia, no? Che gli ha fatto gli arrangiamenti insieme a Carboni, perché quello che è giusto è giusto, però
sì,
è l'unico
sì,
caso che abbiamo.
Certo. Beh,
almeno che io sappia.
Comunque, insomma, il personaggio...
E poi hanno pescato nella canzone sua più emblematica e più famosa di tutta la sua carriera.
Certo, è quella che poi è diciamo, anche quella un ottimo... come dire, un'ottima cartina al tornasole di un momento particolare della vita sociale dell'Italia, insomma, degli anni di piombo, di quello che stava per succedere di lì a poco, insomma. Senti, abbiamo abbastanza chiaramente enunciato quello che ti ha trasmesso Claudio Lolli, se non altro ne abbiamo, ovviamente non basterebbero due puntate per parlarne, però secondo te che cosa hai trasmesso tu a lui, se possiamo chiedertelo, e se c'è qualche cosa che ti senti di poter affermare?
Mi verrebbe da dire nulla.
Non ti buttare giù, dai, insomma.
No, ma non per buttarmi giù, nel senso che io credo di aver imparato molto da lui sul piano etico musicale. Io ho semplicemente, con il mio modo di fare, esaltato la sua forza emotiva, sia in direzione dell'impegno civile, sia proprio della nostalgia o della melanconia, di averla portata ancora più in evidenza.
Come se l'avessi sottolineata.
Sì, c'è un amico che, quando ha sentito l'uscita di Love Song, che gli è piaciuta moltissimo, dice che io con il sassofono avevo in quel disco la funzione di consolarlo, no?
Cioè, non è una cattiva, come dire, immagine.
Non è una cattiva interpretazione, che il mio sassofono lo consolava, ecco. Però, vedi, anche qua non è che... Io ti posso consolare, però poi guarda, a dirti la verità, sul piano personale, sul piano proprio strettamente personale, sicuramente ci siamo scambiati molto. Mi ricordo tantissime discussioni telefoniche, alcune finite anche bruscamente, quando poi lui, per far capire chi era, dopo 10 minuti mi richiamava e mi diceva: Nicola, guarda, io non ce l'ho con te, non... ti voglio bene lo stesso anche se non siamo d'accordo. E questo significa che c'è uno scambio tra persone, perché non è che si può essere d'accordo su tutto.
Beh, già solo da questo episodio mi stai raccontando che qualcosa gli ha trasmesso, perché già una persona di questo genere che nei tuoi confronti provava un rispetto ed una, come dire, una necessità di chiarimento così immediata, vuol dire che insomma non eri proprio l'ultimo
dei fessi. Questo sicuramente. Diciamo che lui un pizzico più anziano di lui mi vedeva, anche se è vero che io ero più vecchio di lui di 3 anni, perché lui era del 50, io del 47, e questo faceva sì che a volte certi atteggiamenti del fratello maggiore con me ce li ha avuti, ma che io abbia trasmesso a lui, io pensavo che la tua fosse una domanda strettamente artistica.
Ma non c'era un riferimento specifico.
Non lo so, soltanto che, scusami se ti parlo sopra, che quando lui, mi ricordo ancora, eravamo in una piazza, forse a Rovigo, a un certo punto al bar mi ha detto: Nicola, io vorrei fare un disco di vecchie canzoni arrangiate da te, da me, gli ho detto io. Ma tu sai il genere di musica che faccio io, sì. Cioè, beh, proprio perché lo so che te lo chiedo. Cioè, diciamo che lui, nel caso mio, forse adesso, ma mi ci fai ragionare te, Cioè, potrebbe essere successo questo, che gli ho offerto, almeno con Love Song, la possibilità di uscire dallo schema tradizionale della canzone.
Nuovi territori da esplorare.
Territori diversi, perché lui non aveva mai usato l'elettronica, credo, prima di me. Non aveva mai usato loop elettronici sui quali far galleggiare i testi. E quindi questa è stata, ecco, in questo senso credo che lo scambio c'è stato, ecco, e io puoi immaginare quanto sono felice di questo scambio che c'è stato. Però è anche vero che dopo quella volta di quel disco, che credo abbia un suo valore, non mi ha chiesto più di proseguire in quella direzione, e che l'ultimo disco invece l'ha voluto piuttosto, virgolette, normale.
Beh, chi lo sa, magari chissà che progetti aveva in testa, chi può dirlo? Certo, col senno di poi è difficile poterlo stabilire, insomma. Senti, sì, abbiamo certo, parlato però... di Borghesia, appunto, il brano che, se vogliamo, più unisce la tua storia musicale di insieme a quella di Claudio, proprio di percorso comune, perché, come abbiamo detto, era il brano con il quale chiudeva inesorabilmente, quasi come se fosse veramente la chiusura di un sipario, il suo concerto. Che ci puoi dire di qualche volta, magari, in cui, che ne so, l'ha presentata in una maniera differente, oppure che cosa raccontava quando la presentava?
Borghesia chiudeva e tutte le volte metteva su una scenetta teatrale che a me veramente in qualche modo mi metteva anche a disagio, perché chi mi conosce sa che io sono una persona un po' seria, se non dispregiativamente seriosa, nel senso che è incapace di magari di portare soprattutto in scena qualcosa che abbia a che fare con l'aspetto della risata, ecco. Per cui quando lui spezzava la canzone in due parti, e lo faceva sempre, per dire che a quel punto, e raccontava sempre che a quel punto le persone, finita l'esibizione di Borghesia, lo accusavano di averle illuse, di avergli fatto credere che
le cose potevano cambiare.
Che le cose potevano cambiare, che invece non è successo, e che quindi lo accusavano anche in modo burbero: tu ci hai fatto credere questo e quest'altro. E questo lo raccontava chiaramente strappando le risate, sempre, ogni volta. Io ero a disagio, perché nel bel pezzo dell'esecuzione lui spezzava questa sceneggiata, diciamo, ironica, autoironica, e in qualche modo anche consolatoria, e ci aggiungeva poi, alla fine, quando dice il vento ti spazzerà via, diceva forse, ci metteva questo forse.
Quasi a mettere le mani avanti, insomma.
Quasi a mettere le mani avanti. Comunque, quando penso che questo accadrà, uscirà la registrazione e sarà l'ultimo suo disco live, realizzata a Roma all'Auditorium e uscirà, penso, entro l'anno, di quello che lì potrete assistere anche a questa piccola scenetta pubblica.
Bene, penso che sia comunque un aspetto di Claudio che vale la pena esplorare per chi non avesse avuto l'opportunità di vederlo dal vivo, e quindi diciamo per avere un quadro anche più completo di quello che è stato Claudio Rolli artista, sia diciamo come autore che come interprete. Io alle 15.49 sono costretto a salutarti perché appunto è giusto che finisca questa nostra chiacchierata proprio con l'ascolto di Borghesia. E alle 15.49 ringraziamo nuovamente Nicola Lesini per la sua preziosa testimonianza, emozionata testimonianza, per ricordare Claudio Rolli ed il suo Aspettando Godot nel 50° dell'uscita della pubblicazione avvenuta appunto fine febbraio 1972. Ringrazio ancora Nicola e appunto al piacere di risentirti dal vivo. So che adesso avremo delle occasioni per ascoltarti. Vuoi parlarci brevemente di che cosa si tratta nei prossimi giorni?
Ma chi vuol venire domani sera, farò 3 interventi nell'ambito di un gruppo di folk immaginario che si chiama Zenia all'Auditorium domani sera.
Molto bene. E poi c'è un appuntamento anche successivo all'Auditorium, se non ricordo male, a metà mese.
Sì, poi suonerò il 18 all'Auditorium, aprirò insieme a Luca Ciarla il concerto di Brian Reininger, il violinista dei Taxi Domon.
Bene, quindi insomma, non segnatevi queste date sul calendario perché sono sicuramente appuntamenti imperdibili. Allora, grazie ancora Nicola della tua presenza, del tuo tempo, e ascoltiamoci per l'appunto Borghesia da Aspettando Godot, Claudio Rolli.
Vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Se un ladro muore, se si arresta una puttana, se la parrocchia del Sacro Cuore acquista una nuova campana, sei soddisfatta dei danni altrui, ti tieni stretti i denari tuoi, assillata dal gran tormento che un giorno se li riprenda il vento. E la domenica vestita a festa, con i capi famiglia in testa, ti raduni nelle tue chiese, in ogni città, in ogni paese, presti ascolto all'omelia, rinunciando all'osteria, così grigia e così per bene, ti porti a spasso le tue catene. Vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Anormali sono trattati da criminali, chiuderesti in un manicomio tutti gli zingari e gli intellettuali. Ami ordine e disciplina, adori la tua polizia, tranne quando deve indagare su di un bilancio fallimentare. Sai rubare con discrezione, meschita e moderazione, alterando bilanci e conti, fatture e bolle di commissione. Sai mentire con cortesia, con cinismo e vigliaccheria, hai fatto dell'ipocrisia la tua formula di poesia. Vecchia piccola borghesia, per vicina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Sopporti chi fa l'amore più di una volta alla settimana, chi lo fa per più di due ore, chi lo fa in maniera strana. Di disgrazie puoi averne tante, per esempio una figlia artista, oppure un figlio non commerciante, o peggio ancora uno comunista. Sempre pronta a spettegolare in nome del civile rispetto, sempre lì fissa a scrutare un orizzonte che si ferma al tetto, sempre pronta a pestare le mani a chi arranca dentro a una fossa, sempre pronta a leccar le ossa al più ricco e dai suoi cani. Vecchia piccola borghesia, vecchia gente di casa mia, per piccina che tu sia, il vento un giorno ti spazzerà via.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.